Gloria a Dio, no, ma credo che siamo esattamente in linea con quello che il Signore ci sta dando, con quello che il Signore desidera in un modo o in un altro comunicare al nostro cuore, perché è il tempo di volare. Lo è sempre stato, però ci sono dei momenti in cui Dio ce lo ricorda, ora lì, dove Dio ce lo ricorda, è tempo di volare, è tempo di non stare più inscatolati nei sistemi, nelle griglie, nei labirinti, per quanto colorati e belli possano essere, sono sempre labirinti con percorsi obbligati. Dillo alla persona accanto a te, libertà, 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 non esiste parola più bella per l'uomo, per il genere umano, libertà, questo è quello che Gesù è venuto a fare. Dio ci sta liberando, Dio sta liberando tante persone in questo tempo dalla paura per farle vivere nella libertà. La libertà di non essere più condizionati da quello che gli altri pensano. Quanti sono stati schiavi di quello che gli altri pensavano, dicevano? Da quello che gli altri potevano dire, come gli altri potevano interpretare, magari. Eri lì cercando di non dispiacere nessuno, cercando di piacere a tutti quanti perché non volevi in un modo o in un altro che qualcuno ci rimanesse male e cercando di fare di far vivere la libertà ad altri, hai vissuto tu nelle catene, nella mancata libertà. Ma questa farfalla bellissima deve volare, nel nome di Gesù deve volare. Prendete insieme a me per favore. Profeta Geremia. Il capitolo 1. Ci stiamo avviando quasi alla conclusione di questa giornata, di questo raduno. Geremia capitolo 1, il versetto 4, scritto così: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. E io risposi: ahimè, Signore o Eterno, io non so parlare perché sono solo un ragazzo. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali io ti manderò e dirai tutto ciò che io ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano, toccò la mia bocca, e quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca, ecco, io oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per piantare. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, cosa vedi? E io risposi: vedo un ramo di mandorlo. E l'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Amen. Una delle cose che sto comprendendo sempre di più in questi ultimi anni è che Dio desidera che noi cambiamo il nostro modo di parlare, che noi utilizziamo la nostra bocca nel modo corretto, perché che ci crediate o no, che lo vogliamo o no, la nostra bocca è il nostro più grande nemico. Dio nostro Padre non è il nostro nemico. Il diavolo è sconfitto, quindi è un nemico già sconfitto, e noi siamo gli unici nemici di noi stessi. E sapete una delle cose straordinarie che ho compreso qualche tempo fa? Mio padre stamattina accennava qualcosa dicendo che l'unica autorità che il diavolo ha nella nostra vita è quella che noi gli concediamo. Dillo alla persona accanto a te: il diavolo non ha autorità sopra la tua vita. Il diavolo non ha autorità sopra la tua vita, non ce l'ha, è un nemico già sconfitto, è stato sconfitto 2000 anni fa. Dio ne ha fatto un pubblico spettacolo sulla croce 2000 anni fa. Amen. Colui che ti ingannava, che ti prendeva in giro, è stato spogliato e ne è stato fatto un pubblico spettacolo 2000 anni fa in maniera definitiva. Gesù l'ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, egli comincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Dice di peccato perché? Perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio perché? Perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Il giudizio del quale lo Spirito Santo ti convince non è quello sulla tua vita. Lui non ti giudica, lui non ti convince che tu un giorno passerai dal giudizio. Dice Gesù: lo Spirito Santo convincerà il mondo di giudizio, cioè perché? Perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. E questo è il giudizio, una volta e per sempre. Alleluia, una volta e per sempre. E stavo dicendo che il nemico non ha autorità sopra la nostra vita se non quella che noi gli concediamo. Ora, seguitemi in questo. Noi siamo esseri spirituali, non siamo esseri carnali. Tu non sei quello che tocchi o quello che vedi allo specchio. Quindi Angelo, prendi coraggio, tu non sei caldo. Noi non siamo quello che vediamo allo specchio. La nostra vera identità è nello spirito. Se il tuo corpo muore, il tuo spirito continua a vivere. Il tuo spirito sarà sempre con Dio. Il tuo corpo no, andrà alla polvere. Vero o no? La tua identità non è nei chili di troppo che hai, non è nella dieta che stai facendo. La nostra vera identità è nello spirito, e nello spirito Dio ci ha dato autorità. Dio ha messo autorità, la stessa autorità che lui ha. Gesù un giorno, vi ricordate, ha detto, quando maledì il fico e gli discepoli disse: Signore, il fico che tu hai maledetto si è seccato. E Gesù ha detto: in verità io vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. E disse: se non avete dubbio, ma credete, se avete fede, non solo farete ciò che ho fatto io al fico, ma farete opere più grandi. Lui ha messo una parola di autorità nella tua bocca, e il problema più grande con il nemico è proprio questo, che lui usa l'autorità che Dio ti ha dato per usarla contro di te. Non è incredibile che lui non ha autorità sopra la nostra vita? Ma quelle parole che escono dalla nostra bocca, quelle parole di scoraggiamento, quelle parole di maledizione, quelle parole di disperazione, quelle parole di dove ci autoleghiamo, ci leghiamo da soli. Dall'esempio più banale: arriva l'inverno, fai uno starnuto e tu dici: ecco, mo picchia. Il nemico usa la parola che esce dalla tua bocca per utilizzarla contro di te. Lui non ha autorità contro di te, usa la tua autorità contro di te. Maledetto il giorno che ho accettato questo lavoro. Cominciamo a far uscire parole di maledizione. Maledetto il giorno in cui sono entrato in quella comunità o ho conosciuto quella persona. Oppure: basta, io non mi sposerò mai più. Oppure, al contrario, il primo cane che passa con la rete. È arrivata dopo? Noi non riusciamo a comprendere la potenza delle nostre parole. Quanti conoscono quel passaggio che dice: morte e vita sono in potere della lingua, e l'uomo ne mangia il suo frutto. Dice: morte e vita sono in potere della lingua, e l'uomo ne mangia il suo frutto. Abbiamo conosciuto persone che sono morte esattamente all'età che avevano dichiarato per la loro vita. Abbiamo conosciuto persone che sono morte della malattia che avevano decretato nella loro vita. Mio nonno è morto di tumore, mio padre è morto di tumore, anch'io morirò di tumore e probabilmente non supererò i 40 anni. Il nemico non ha autorità nella nostra vita, se non quella che esce dalla nostra bocca, perché è una parola creativa, intrisa di autorità, e la usa contro di noi. Noi dobbiamo imparare a usare la parola. Morte e vita sono in potere della lingua. Cosa disse Gesù a Pietro? Ora andremo a leggere fra un poco. Tutto ciò che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo, e tutto quello che tu avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal grembo di tua madre ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. E io risposi: ahimè, Signore, io non so parlare perché sono un ragazzo. Guardate la risposta di Dio: non dirlo, non dirlo, non dirlo, non dire io sono un ragazzo. Non dirlo che non sei capace, non dirlo che non sei in grado, non dichiarare che questo problema economico continuerà nella tua vita o nella tua casa, non dirlo, non dirlo che hai paura dei tuoi figli quando escono fuori con il motorino, quando fanno fuori il sabato sera, non dichiarare le tue paure, perché il nemico usa queste parole contro di te. Il nemico non ha autorità su di te se non quella che tu ed io gli concediamo. Io l'ho visto nella mia vita, alcune volte quando ho dato a lui il permesso di usare la mia bocca. Ci sono alcune donne qui, voi sapete quanto riuscite a fare male quando volete parlare, quando volete fare male, non con le mani, con le parole, con la lingua. Alcuni sanno di avere questa autorità, di avere questo potere. Dice: io non ho mio coppa, ma se parlo sono strumpo l'osso. È vero, è vero, è vero. Quanti conoscono, per favore, insieme a me, quanti conoscono la potenza che c'è nelle parole? La potenza e l'autorità che c'è nelle tue labbra. Non dire sono un ragazzo. Se Dio ha dichiarato che vuole servirsi di te, non dire il contrario. Non ha a che fare con la salvezza, non ha a che fare con l'andare all'inferno, no, non ha a che fare con queste cose. Ha a che fare con il fatto di mancare il proposito di Dio nella nostra vita. Io lo so, non cambierà niente. E se arriva qualche buona notizia, c'è qualche cosa che non va. Se arriva una brutta notizia, me lo aspettavo. È vero o no? Perché siamo in un mondo dove non siamo abituati alle belle notizie. Se arriva una bella notizia, non mi ha fregato una. Qualcuno ti citofona: Signore, vogliamo regalare un viaggio. Quante firme devo mettere? Ma quando arriva una bella notizia, chissà perché la mettiamo subito in dubbio. Perché? Perché non siamo abituati alla buona notizia. Ecco che, come diceva mio padre, noi abbiamo bisogno di essere bombardati e tartassati dalla buona notizia che è il Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia. Abbiamo bisogno di ascoltarlo, di ascoltarlo, di ascoltarlo. Gesù sana. Sì, lo so che lo sai, però hai bisogno di dirlo, soprattutto se sei malato. Perché arriva il momento in cui quella notizia diventa reale per la tua vita. Arriva il momento in cui magari l'ho ascoltata diverse volte. Ho ascoltato una testimonianza bellissima di una moglie, di una madre, di una figlia che erano in una sedia a rotelle ed erano andati alla campagna evangelistica dell'evangelista Carlo Sanacondia, e mentre lui pregò per la madre, ma la madre non si alzò dalla sedia a rotelle, pregò per la figlia. La figlia dopo qualche secondo si alzò dalla sedia a rotelle e cominciò a camminare, e dopo qualche secondo iniziò a correre. Ci fu un'esplosione di gioia, ci sono i video di questo, un'esplosione di gioia. La madre chiaramente contenta per la guarigione, per il miracolo della figlia, ma lei era rimasta sulla sedia a rotelle. ma lei non si diede per vinta. Per vinta, sapete perché? Lei comprò la cassetta della predicazione di quella sera. E la predicazione di quella sera è: io sarò con te tutti i giorni della tua vita, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. La parola si è fatta carne affinché ogni carne possa diventare parola. E quella donna, dopo 6 mesi di aver ascoltato la stessa predicazione, si stava smagnetizzando il nastro, si parla di una cassetta, si parla degli anni 80. Un giorno sentì quel predicatore per la non so per quante volte, era il 6° mese, ogni giorno ascoltava. E quel giorno quel predicatore non disse qualcosa di diverso, ripeteva le stesse parole, era una cassetta. Io sarò con te tutti i giorni della tua vita, non ti lascerò e non ti abbandonerò, io sono colui che ti sana, io sono colui che ti libera, io sono colui che ti redime, e tu oggi puoi ricevere tutto quello di cui hai bisogno. E quel giorno questa donna realizzò e disse: è vero, mia figlia l'ha sperimentato, perché non posso sperimentarlo io? E presa dalla fede che quella parola gli aveva dato, piantò le mani sui braccioli e si spinse verso l'alto. Si spinse verso l'alto e cadde di nuovo nella sedia a rotelle. E disse: no, Dio è con me. Cominciò a puntare di nuovo, si alzò, ma le sue gambe non avevano forza e cadde di nuovo nella sedia. E lei disse: Signore, io mi alzo nel tuo nome, e nel tuo nome io credo che le mie gambe saranno sanate e riceveranno forza. Lei si alzò e non cadde più. Lei fece un passo avanti, un altro passo avanti, e si appoggiò sul tavolo. Ma la cosa più sconvolgente è che quando lei arrivò sul tavolo, si aprì la porta di casa e c'era sua figlia che entrò in casa, la vide in piedi, scoppiarono in lacrime. Questa donna a poco in quella giornata riprese l'uso delle sue gambe, e Dio fece una grande opera in quella casa, una grande opera in quella famiglia. Non dire che non è possibile. Se ci hai provato 1000 volte funzionerà la 1001, se ci hai provato 10.000 volte funzionerà la 10.001 volta. Sono un ragazzo, dichiara la parola di Dio sopra la tua vita, dichiara le promesse di Dio. Guardate cosa è scritto qua: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai. Non dire che non ce la fai, perché tu ci andrai. Tu ce la fai. Non dire che non andrai, tu andrai, te lo garantisco che tu andrai. Non dire che non sei abile, perché tu farai cose straordinarie nel mio nome. Non dire sono un ragazzo, non dirlo non ce la faccio, non dire sono troppo piccolo, non dire sono troppo grande, non dire ormai. Ho incontrato persone nelle chiese che dicono: non mi fido più di nessuno. E ci ripeto: e chi ci fa il caso? Perché alla fine non è vero, alla fine nel loro cuore c'è sempre quella speranza di trovare le persone giuste, di ascoltare il messaggio giusto, di trovare quel responsabile che magari si prende cura di te. Non è vero. Io ho smesso di dare. Non è vero, perché continui a dare. Hai bisogno di nuovi obiettivi, hai bisogno di fidarti, hai bisogno di avere la giusta compagnia. Non dirlo. Quando dai, dai con gioia. Ho ascoltato la testimonianza di un pastore qualche tempo fa, era andato ad una conferenza in Inghilterra, a Londra. Lui aveva 50 sterline nella tasca, è arrivato il momento dell'offerta, lo Spirito Santo gli ha detto: dai tutto. E lui era a piedi, gli ha detto: Signore, come do tutto? E come ti ritorno a casa? Come ritorno in albergo? Bisogna almeno di 30 sterline. E metto 20, il resto lo tengo. E lo Spirito Santo gli fa: voglio tutto. E lui ha detto: Signore, come faccio a tornare a casa? È passato il cestino, lui aveva i soldi cambiati, mette 20 sterline e 30 li tiene. Il culto è stato bellissimo, la parola straordinaria, lui è stato benedetto in maniera incredibile, mentre tutti si stavano salutando, arriva un usciere con una busta in mano. E l'usciere gli dice: fratello, io non so perché il Signore mi ha detto questo, però qua dentro ci sono 20 sterline, il Signore mi ha detto di darti questi soldi, ma mi ha detto di dirti anche: io non ho bisogno dei tuoi 20 dollari. Riprenditi. Il Signore gli ha detto: tu pensi che io ho bisogno dei tuoi soldi? Ma non sono io che ho bisogno dei tuoi soldi, sei tu che hai bisogno di darli. Sei tu che hai bisogno di mettere fiducia, perché non sono le 20 sterline, non sono i 30, è la fiducia, perché questo ti preclude per qualcosa di più grande. Non fare calcoli, non dire non è possibile, perché tu andrai. Dillo alla persona accanto a te: a chi te pare, tu andrai, a chi te pare, tu andrai. Tu andrai da tutti coloro ai quali io ti manderò. No, lo decido io. No, tu andrai da tutti coloro ai quali io ti manderò. E dice qua: l'Eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca. Quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Oggi io ti costituisco sopra le nazioni, sopra i regni, per sradicare, demolire, abbattere, distruggere e edificare e piantare. Avete fatto il... Avete fatto caso che ci sono quattro verbi che parlano di qualcosa da togliere, da distruggere, e due che parlano di edificare e piantare, il doppio letteralmente. Sapete che questa è la condizione della nostra mente? A volte arriva una buona notizia e non attecchisce. A volte vogliamo edificare con una parola che Dio ci dà e non riusciamo a edificare. Sapete perché? Perché Dio non semina dove ci sono le spine. Abbiamo bisogno di lavorare un campo nuovo. Il problema fondamentale non è ricevere una nuova rivelazione o qualcosa di bello che Dio ti dice. Il problema non è farlo entrare, il problema è tirare fuori ciò che c'è di vecchio, che è quello che contamina il nuovo. Io ti chiamo per sradicare, demolire, abbattere e distruggere, per poi edificare e piantare. Noi abbiamo bisogno di questo. Tutti quanti noi vogliamo essere benedetti, ma non tutti quanti noi vogliamo essere trasformati. E diciamo: chi vuole essere benedetto? Pure le sedie si alzano. Chi vuole essere cambiato? Andiamoci piano, questi cambiamenti repentini, io soffro, ci vuole tempo. Per la benedizione non ci vuole mai tempo, a voi ora e subito. Esperti gratis, sono gratis, grazie a Dio. Però quando c'è un cambiamento da fare nella nostra vita, abbiamo bisogno di tempo. In realtà non abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno semplicemente di volerlo. Perché Dio poi lavora la nostra vita con i suoi tempi. Non puoi ricevere quello che Dio ti dà se non tiri fuori quello che in realtà è stato seminato in maniera sbagliata nella tua vita. Non puoi, lo Spirito Santo non può edificare qualcosa dentro di te se non sei volenteroso a distruggere ciò che non appartiene a Lui. Non so se riesco a spiegarmi. Non possiamo chiedere a Dio di piantare nel nostro cuore qualcosa di nuovo se il nostro cuore è pieno di erbacce. Allora dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, realmente un'opera meravigliosa, e Lui lo fa. E Lui lo fa, guardate qui, perché al versetto 10, al versetto 11, la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, cosa vedi? E io risposi: io vedo un mandorlo. E l'Eterno disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarlo ad effetto. Purtroppo nel testo italiano noi non riusciamo ad apprezzare, ma nel testo ebraico qui c'è una rima, è quasi una poesia. Perché Dio chiede a Geremia: cosa vedi? E Geremia risponde: Shaked. E Dio gli risponde: Shaked. c'è un dialogo bellissimo. La parola shaked significa mandorlo, ma significa anche esplosione di vita, significa risveglio. Il mandorlo, come voi sapete, è il primo albero che mette i fiori prima di chiunque altro, verso gennaio-febbraio, se non sbaglio, no? Gennaio-febbraio inizia a mettere fiori, e quando tu vedi un mandorlo in fiore, tu potrai dire senza ombra di dubbio: la primavera sta arrivando. Quando Dio dice a Geremia: che cosa vedi? E Geremia risponde: è un mandorlo. È un mandorlo? Allora sta per succedere qualche cosa. È un mandorlo? Sta per esplodere la primavera. Potranno tagliare tutti i fiori del mondo, ma nessuno potrà mai impedire alla primavera di arrivare nella tua vita. Amen. Nessuno può impedire all'opera di Dio di fare e di andare avanti nella tua vita, perché Dio dice: io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Se tu vedi un mandorlo, questo è letteralmente l'evidenza che io sto per fare qualcosa di nuovo nella tua vita. Amen. Non dire: io sono un ragazzo. Voglio stasera che tutti quanti noi possiamo pregare e che possiamo avere la visione del mandorlo per la nostra vita. Perché? Perché colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. Tu puoi dire: ho problemi a casa, lo so. Ho problemi economici, lo so. Ho problemi con i miei figli, lo so. Ho problemi al lavoro, ok. Ho problemi nella mia comunità, ho problemi. Non c'è niente e nessuna cosa al mondo che possa impedire l'opera di Dio nella tua vita, perché se c'è il mandorlo, vuol dire che sta per esplodere la vita dentro di te. Sta per succedere qualcosa e nessuno la potrà mai fermare. E quello che vogliamo fare stasera è che lo Spirito Santo possa veramente ungere i nostri occhi. Perché la domanda la ripeto e la faccio ad ognuno di noi: cosa vedi? Quello che tu vedi determinerà quello che tu avrai. Quello che tu vedi davanti a te determinerà quello che tu vivrai. Che vedi? Problemi. Questo è quello che avrà. Che vede? Malefruschi, si dice alle nostre volte. Cosa vedono i tuoi occhi? Ricordate nella chiesa di Laodicea cosa disse Gesù? Io ti consiglio di comprare colirio da me, affinché tu veda. Io ti consiglio del collirio affinché tu veda. Abbiamo bisogno di Lui. Anche se pensiamo di essere arrivati o di sapere ogni cosa, abbiamo bisogno di Lui. Quella è la chiesa di Laodicea, quando pensava di essere ormai ricco, senza bisogno che ci vedeva, non aveva più bisogno di neanche di Gesù. Infatti era fuori dalla porta e bussava. Avevano successo facendo le cose sbagliate. Ascoltate, si può rischiare di avere successo facendo le cose sbagliate. Laodicea era così, una chiesa straordinaria, non mancava niente, eppure Gesù era fuori dalla porta. Ecco, io sto alla porta e busso. Noi usiamo questo verso per evangelizzare, non era per la chiesa. Se qualcuno ode la mia voce, non lo vedevano più, non lo ascoltavano più, non avevano più a che fare con Lui, però avevano successo. Una chiesa straordinaria. Gesù ha detto: voi non avete idea neanche di in che stato siete. Non avete idea in che stato siete, in che stato vi trovate. Cosa vedi? Cosa vedi? Possiamo pregare un attimo? Possiamo pregare un attimo? E chiediamo allo Spirito Santo anche di rinnovare la sua visione nella nostra vita. Perché c'è così tanto che tu puoi fare per Lui. C'è così tanto che tu puoi dare per il suo regno. Non ascoltare le persone che ti scoraggiano, che ti dicono che non sei pronto, che non sei in grado, che sei peccatore, che fai schifo, che non sei abbastanza unto, che non sei abbastanza buono, che non sei abbastanza sottomesso. Non ascoltare queste persone. Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. È a lui che devi rendere conto e a nessun altro. A lui devi rendere conto e a nessun altro. Ci alziamo in piedi, dai. Alleluia. Colui che ha iniziato un'opera buona in te, sarà fedele e giusto da compierla. Colui che ha iniziato.
Di sperare, non avere più paura di spingerti oltre,
Perché? Perché Dio è con te.
Commerciali che Dio ha messo qui nel cuore di qualcuno,
qualcuno ti ha scoraggiato dicendo che non va, che non andrebbe, qualcuno ti ha detto che non è meglio, non è buono fare società, insomma ti ha scoraggiato, il Signore ti dice: ravviva il dono di Dio che è in te. Il Signore ti ha dato dei doni a qualcuno per pregare, per curare, per stare accanto. Sono persone che andavano negli ospedali a stare con i malati e non vanno più perché qualcuno ti ha scoraggiato. Il Signore ti dice: ravviva il dono di Dio. Ho i miei figli che stanno piangendo e gridando negli ospedali e poi non hanno bisogno di qualcuno che vada. Io fui malato, mi veniste a trovare, disse Gesù. Ravviva il dono di Dio che è in te. Ci sono persone che hanno avuto il desiderio di evangelizzare in maniera pazza, in maniera innovativa, in maniera creativa, dentro le discoteche, nei pub, per la strada, facendo cose che gli altri non hanno fatto e ti hanno giudicato, addirittura hanno detto che non era da Dio. E il Signore ti sta dicendo stasera: ravviva il dono di Dio che è in te. E non permettere mai più a nessun uomo di condizionare o di controllare il proposito di Dio nella tua vita. Cristo ti ha chiamato a libertà e a dipendere totalmente da Lui. Libertà non è indipendenza. L'indipendenza è quella che ha dichiarato Adamo quel giorno. Dichiarò la sua indipendenza, ma perse la libertà. Gesù è venuto a restaurare la nostra libertà e la nostra dipendenza dal quartier generale che è il regno dei cieli. Alleluia. Lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Oh, lo Spirito Santo sta facendo qualcosa nel cuore di ogni persona. Gesù, ti innalziamo. Sì, Gesù, e proclamando. Thank you. come io posso. Io posso. E ora dillo insieme a me, io devo. Io devo. Thank you. Posate il vostro strumento anche, per favore. E cantiamo quest'ultimo canto insieme, tenendoci tutti per mano. Quanti, e arrivederci alla prossima, non si sa quando.